La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4.
Non ha molto bisogno di presentazioni quello che abbiamo ascoltato adesso, comunque un classicone, Rock Around the Clock, Billy Holly and His Comets, che è proprio il brano con il quale comincia il film di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi per la rubrica Visti in prima visione. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, tanta musica in questo film, ma tante cose di cui parlare.
Sì, parliamo di un film di culto, American Graffiti, il diciamo film che lanciò George Lucas nell'empireo di Hollywood e che gli consentì di fare poi Guerre Stellari. Questo film nacque nel 71 da un accordo con i produttori di Hollywood e c'era anche la proposta di realizzare Guerre Stellari già nel 71. Ma la produzione poi non ritenne Lucas a quel livello e quindi fu rimandato di parecchi anni, cioè, poi verrà prodotto nel 77. Però paradossalmente in questo piccolo bel film che è rimasto insomma epocale insomma, a suo modo, ci sono addirittura delle anticipazioni di Guerre Stellari nei personaggi. E sembra strano, ma pure è così, ci sono addirittura delle iconografie. Per esempio, il film inizia con le macchine di tutti dei quattro amici che, così, di cui si tratta insomma in questa storia, quattro adolescenti che devono salutarsi in quanto hanno preso il diploma del liceo e l'ultima notte dell'estate, poi ognuno seguirà il proprio destino, due addirittura sono in procinto di andare nell'est dell'America presso un famoso college e quindi si danno tutti appuntamento e l'appuntamento che si danno è un drive-in, una specie diciamo chiamato se vogliamo una
fast
specie
food,
di fast food, Mel's Drive-In, un bar fast food, e tutte le macchine praticamente vengono messe a spirale, come poi avverrà nella famosa stazione spaziale di Guerre Stellari anni dopo. Insomma, ci sono già dei riferimenti anche nei personaggi, ed è comunque un film che Lucas coltivò in maniera molto decisa, in cui ovviamente rivedeva la propria adolescenza e voleva, quindi anche in parte autobiografico, e voleva un po' fare un omaggio alla gioventù di fine anni 50, inizio anni 60, quando appunto il rock and roll andava per la maggiore, quando cominciavano le canzoni dei Beach Boys e diciamo, se vogliamo, insomma, il nuovo rock moderno. C'è anche una battuta di uno di questi personaggi, John Milner, che dice a un certo punto: il rock and roll è morto con Buddy Holly, dice, quello veramente sovversivo. Adesso, si riferiva proprio ai Beach Boys, viene la melassa per vendere i dischi. In realtà la situazione è un pochino più complessa, perché i Beach Boys non potevano, poi lo vedremo storicamente, essere assimilati solo alla melassa, insomma, tutt'altro.
Ma lì voleva far parlare, diciamo, il duro e il puro, no?
In tutti
i movimenti musicali c'è sempre chi rimane molto legato radici.
Alle radici, sì. Comunque, insomma, è la storia di questi quattro amici. E i due che hanno vinto questa borsa di studio si preparano a partire, ma uno è assolutamente deciso a partire, e Steve, mentre c'è Kurt che è un po' perplesso, non è convintissimo, tanto è vero che esita. Si danno appuntamento, dice, comunque ci vediamo, insomma, nel corso della nottata, e poi ci rivedremo poi all'aeroporto per partire, ma Kurt non risponde né sì né no, dice, vediamo un po' come va la situazione. Ora, tra l'altro, la sorella minore di Kurt è la compagna, la ragazza di Steve, e quindi comincia tutta una tiritera, perché lei non vuole che lui vada via, insomma, tutte dinamiche adolescenziali che si perpetuano per tutto il film con grande divertimento. Quindi un film in cui ci sono le macchine, ci sono praticamente tutti questi ragazzi vanno in giro per la cittadina, insomma, della California. Forse lui si riferiva a Modesto, la sua città di provenienza, però non lo dice. Vanno in giro praticamente per così, a caccia di ragazze, a caccia di sensazioni forti, e c'è un incontro appunto anche con i famosi Pharaohs, che era una specie di band di rocker
di Teddy Boys,
insomma, di allora, e quindi anche una disavventura appunto che c'è, che appunto Steve attraversa con loro.
E no, c'è in realtà anche, è Kurt che lo...
Kurt. E c'è anche Terry, che è il bruttino della, se vogliamo, della compagnia, che, avendo avuto una meravigliosa Chevrolet in prestito, praticamente la utilizza per rimorchiare una bellissima bionda, e quindi c'è
la classica Oca Giuliva,
che insomma monta sulla macchina, e poi alla fine, addirittura, dopo le varie disavventure, dopo che scoprirà che effettivamente questa macchina non era di Terry, e tutto sommato dirà: ma mi sono divertita, guarda, ci rivediamo, insomma. Quindi comunque lui ha avuto un successo.
E Terry, tra l'altro, l'ho ribattezzato il Rospo, tanto per far capire, proprio il più bello della compagnia. Insomma.
Il più bello della compagnia, infatti, assolutamente. Poi c'è John Milner, no? C'è il ragazzo che è un operaio, un meccanico, quello più, se vogliamo, più deciso, più spavaldo.
Il James Dean della situazione, diciamo.
Esatto, che va in giro con la sua macchina gialla, così un po' ridicola, ma che comunque così fa effetto, che aborda un bel gruppo di ragazze su un'altra macchina e dice: beh, qualcuna vuole fare un giro con me? E insomma, praticamente lo prendono in giro, gli rifilano una tredicenne, che è la sorella di una di queste, e questa gli pianta subito una grana dicendo: se mi molli io urlo e dico che mi hai violentata, che io voglio passare una notte di divertimento e voglio fare come se fossi grande. E allora lui è costretto, suo malgrado, non riuscendo a riportarla a casa per lungo tempo, a fare scorribande con lei, insomma, sa dove, e ci fa anche un po' amicizia.
Sì, c'è anche un piccolo senso di protezione che poi prevale,
un piccolo,
no?
Senso di protezione, sì, sì. Sullo sfondo c'è un disc jockey mitico, che è il famoso Lupo Solitario, che ogni tanto, insomma, fa battute, sembra quasi che legga, insomma, i tempi, no? Che capisca proprio, in certo senso, insomma, entri proprio nella vita di questi ragazzi e in qualche modo li sappia interpretare, no? Risponde, o almeno loro così la interpretano. Quindi è divertente pure questo fatto che c'è questa radio, perché ovviamente le macchine avevano tutti quanti la radio, e quindi c'è anche questo continuo accompagnamento.
Una
sia
specie
musicale,
di antesignana delle radio libere che sarebbero arrivate,
sì,
poi,
sì,
in là,
sì, sì, che sarebbero state molti anni dopo, sì, infatti. Insomma, è un film estremamente godibile, no? È molto semplice. La critica, diciamo, lo valutò bene, ma non in maniera eccelsa, però servì a Lucas per farsi conoscere, per far vedere che aveva questo brio, questa capacità di intrattenere. È un film poi in fondo anche dolente.
Ma vogliamo, perché... raccontare un po' come va a finire, oppure lo lasciamo?
Sì, sì, vabbè, come sì, possiamo anche raccontare, insomma, come va a finire. Comunque è un film, diciamo, dolente. Perché? Perché alla fine, insomma, che succede? Tra le varie liti, diciamo che ci sono comunque la ragazza e il suo fidanzato, appunto Steve, e comunque si rimettono insieme dopo che c'è stata una avventurosa corsa tra le macchine, e diciamo tra John, sì, e Harrison Ford, che lo cercava per tutta la sera, un giovanissimo Harrison Ford, un altro teppista,
il forestiero.
Forestiero, che a un certo punto si frega pure la ragazza di Steve, perché lei, insomma, aveva litigato con lui, e quindi
lei quasi si
macchina.
Offre, certo, sì.
Sì, e praticamente fanno una specie di gara molto pericolosa, che ricorda un po' la famosa corsa di James Dean, insomma, quello che ricordiamo in Gioventù Bruciata.
E, su una strada deserta che si chiama Paradise Road, che c'è un nome che è abbastanza...
Paradise Road, esattamente. E vanno fuori strada, rischiano di morire tutte e due, vengono salvati poi, per fortunatamente, proprio da Steve, che intervengono, insomma, dagli amici che l'avevano seguito. Quindi, i due ragazzi, il ragazzo e la ragazza, fanno di nuovo, insomma, stanno di nuovo insieme. E tutto finisce bene.
Però nel frattempo Kurt si era invaghito di una misteriosa bionda.
Esatto,
giusto?
Esatto. Kurt gira tutta la notte, arriva fino al Lupo Solitario, addirittura riesce a parlare col famoso mitico Lupo Solitario, perché una ragazza da un'altra macchina gli aveva sussurrato una frase che lui aveva interpretato con "ti amo". Una bellissima bionda, e invece il gruppo dei Pharaohs gli aveva detto: guarda che quella è una famosa prostituta. Lui non ci voleva credere, e comunque sia, lui alla fine
scopre
riesce.
Che effettivamente è così, no?
Sì, effettivamente è così, perché alla fine riesce, tramite Lupo Solitario, a farsi telefonare in una cabina telefonica negli ultimi momenti del film.
Quando già albeggia.
E questo fatto che effettivamente lei gli dica: mi trovi sulla seconda strada lì, se vuoi, lui dice: ma no, insomma, praticamente questo fatto scioglie i suoi dubbi e dice: parto, decide di partire, e la mattina dopo è l'unico, diciamo, dei ragazzi che in realtà parte, perché Steve torna con la sua ragazza, decide di rimanere, e gli altri, diciamo, comunque si salutano tutti quanti insieme, ognuno riprende la propria vita. L'unico che parte dal college è lui.
Aspetta, allora scusa Marcello, approfitto della fine del racconto di questa, sì, di questa vicenda, per sottolineare, come dicevamo già all'inizio, la ricchissima colonna sonora che compone.
Assolutamente, sì.
Che è praticamente quasi una specie di protagonista anch'essa del film. Non c'è scena, inquadratura del film che non abbia un commento sonoro.
Esatto,
tra l'altro,
sì,
commenti sonori tutti molto, come dire, ben assortiti. Passiamo dall'appena citato Buddy Holly, ci sono i, che sentiremo più tardi anche, ci sono i Platters in più riprese, Fats Domino, sì. Insomma c'è la, addirittura c'è anche
i Beach Boys.
Gli Beach Boys li ascolteremo alla fine e inevitabilmente siamo portati all'ascolto di un brano che anche sottolinea una fase abbastanza importante del film, che è quando il Rospo riesce a rimorchiare la ragazza e diciamo si infratta con lei, con cose, con una situazione che poi avrà delle conseguenze molto sia divertenti che drammatiche. Quindi io direi di ascoltare questo lento, molto suadente, molto, come dire, invitante. Sono i Flamingos con I Only Have Eyes For You.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky.
La classica canzone da Pomicioni, I Only Have Eyes For You, The Flamingos, brano che poi venne ripreso anche da Art Garfunkel, che sicuramente ne seppe cogliere le sfumature più delicate. Stiamo parlando con Marcello Gerardi, 14:23, radiocittaaperta.it, di un film di culto del 1973, come tutti quelli di cui ci occupiamo per quest'anno all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, American Graffiti, regia di George Lucas.
George Lucas.
Abbiamo finito.
Fu prodotto, cosa molto importante, anche dal suo, diciamo, pupillo, che era Francis Ford Coppola, no? Diciamo, praticamente Coppola investì molte energie e addirittura lo aiutò a fondare la Lucasfilm, che sarà poi la casa di produzione che produrrà Guerre Stellari e la saga di Guerre Stellari in buona parte. quindi è un film, diciamo, che anche, su cui anche Coppola mise le mani e insomma considerava appunto...
Quindi anche semplicemente in considerazione di quello che seppe significare per la carriera di entrambi, questo film sì. Ha un suo valore
storico sicuramente. Poi ripeto, è un film in realtà bello soprattutto per l'atmosfera, a parte le canzoni e le cose, perché ha un'atmosfera quasi onirica in certi momenti, no? Quasi così suadente, quasi continuamente circolare, queste macchine che girano, ci sono tutti gli stereotipi dell'epoca, il modo di vestire, se poi ci pensiamo bene, insomma, io che magari ho qualche anno più di te, no, Fabrizio, io poi mi ricordo pure nella provincia dove vivevo allora alcuni di questi topoi, no? Alcuni di questi aspetti.
C'è qualcosa anche dei vitelloni, no, se vogliamo.
Sì, per certi versi quello, ma soprattutto c'è questo fatto di seguire le mode, i pantaloni in un certo modo, le ragazze molto lunghe, le ragazze con le gonne molto lunghe ma estremamente strette, gli oggetti, l'automobile che deve avere per esempio la capacità di scatto, perché è importante che debba gareggiare con le altre.
Poi quelle con l'autoradio, che insomma, per carità, non potevano mancare,
sì,
le autoradio.
Non potevano mai mancare, insomma. È un film, ripeto, memorabile per certi versi, un piccolo film memorabile, ecco, così lo definirei, che tra l'altro abbiamo anche uno dei personaggi, quello che fa Lupo Solitario, fa se stesso, che è l'attore Robert Weston Smith, che era pure un disc jockey. E comunque abbiamo anche un Ron Howard, che poi sarà regista, se ricordiamo, di Splash e di vari film di successo.
Cocoon,
Ron Howard,
certo.
Sì, Cocoon, no? Che fa appunto fa il personaggio di Steve Blunder.
Che poi diventerà poi un'icona anche nella serie televisiva Happy Days, in cui praticamente recita la stessa
anche
parte.
Un'icona di Happy Days, esattamente.
Trasportato nel Wisconsin di Milwaukee, ovviamente ancora più provinciale, ancora più, come dire, dagli orizzonti ristretti, in maniera molto più bonaria e più superficiale, se vogliamo.
C'è questo aspetto anche nelle disavventure di questi ragazzi, nel loro modo così di rapportarsi, nel culto della loro amicizia, nei rapporti con le ragazze, insomma, c'è qualcosa anche di elegiaco e anche di molto triste, perché alla fine vediamo qual è l'esito. Le didascalie finali del film praticamente ci dicono che ci saranno per due di loro un destino, diciamo, assolutamente tragico, insomma. E ci sarà appunto Steve, praticamente, diciamo, John Milner, che sarà investito, il meccanico sarà investito dopo pochi anni da quello che...
Tra l'altro lui che diciamo, nonostante la spavalderia, comunque è uno che è molto attento alla sicurezza. Lui dice che brutta nel film ne parla di più di uno di incidente in cui per mancanza di attenzione, di distrazione, come quasi se fosse
quasi
predestinato, insomma.
Un destino, perché lì dopo due anni, quindi c'è qualche riferimento sicuramente ad amici del regista, ad amici, insomma, a persone che lui comunque ha conosciuto, che hanno attraversato la sua vita. E poi il personaggio di Steve, che è occhialuto, appunto il rospo, che finisce reporter in Vietnam disperso, mentre gli altri due ragazzi invece avranno un destino molto migliore, perché appunto ci sarà appunto uno che diventa uno scrittore in Canada, Carl Kurt, insomma, come si chiama, e poi ci sarà appunto l'altro che sarà un agente assicurativo, quello che si risposa, che insomma che probabilmente sposerà la ragazza, che diventa un agente assicurazione a Modesto, che sarebbe questa città, insomma, della California, dove presumibilmente il film, diciamo, a cui si ispira, insomma, che probabilmente era quella dove è nato Lucas.
Io spenderei due parole anche per Richard Dreyfuss, che fa la parte appunto di Kurt, quel ragazzo che inizialmente...
Sì, Richard Dreyfuss è forse di tutti gli attori è quello che promette meglio, no? Da cui ne esce sicuramente meglio, è il personaggio più sfaccettato sicuramente, più forse più promettente, cioè non dimentichiamo anche Harrison Ford che fa il diciamo il teppista,
lo sfidante,
insomma, con la, se, a vederlo bene proprio si vede proprio lui com'era quando era più giovane. E Dreyfus, vabbè, poi è inutile, Dreyfus è diventato un attore importante, cioè un attore che insomma attraversa il cinema americano anche di impegno.
Beh,
cioè, non
è stato scelto da Spielberg per lo squalo, per
incontri ravvicinati. Lo squalo, ma assolutamente sì. Non dimentichiamo che Spielberg e Lucas hanno collaborato un sacco di volte.
Sì, beh, erano proprio pappe e ciccia,
insomma, quindi,
vincitore dell'Oscar Richard Dreyfuss come miglior attore 5 anni dopo, quindi insomma c'erano tutte le carte in regola per una carriera scintillante, insomma, forse ovviamente col passare degli anni lo abbiamo un po' perso di vista.
Sì, ma poi tra l'altro noi diciamo così, chiaramente ritornando indietro alla memoria, Dreyfuss aveva avuto una parte per esempio non accreditata nel laureato e aveva lavorato pure nella Valle delle Bambole addirittura di Mark Robson, uno dei famosi film in cui apparve la povera Sharon Tate prima di morire. Poi per esempio Dreyfuss, uno dei film più importanti che fece fu Dillinger, quello di John Milius.
Certo. Mentre invece come regista, diciamo, parlando di Ron Howard, a parte insomma dei film anche diciamo seri, impegnati, come sono stati Beautiful Mind, Apollo 13 fu un film di grande successo. Io c'è una commedia che so che non è il tuo genere preferito, però quando sono ben fatte, quelle proprio in cui la sceneggiatura è a prova di bomba, bisogna sottolinearlo. Una commedia di fine anni 90, tradotta come spesso accade in maniera pessima nella versione italiana, si chiama Parenti, amici e tanti guai, si chiama Parenthood, è un film corale in cui c'è una sceneggiatura ed una, come dire, un allestimento a prova di veramente di bomba ad orologeria, un cast stellare, perché ci sono Steve Martin, c'è quello che poi sarebbe diventato Amadeus, cioè Tom Hulce, c'è anche Jason Robards, Diane Wist, che è stata una delle attrici preferite di Woody Allen, un filmetto veramente delizioso che parla appunto della complessità delle relazioni all'interno di una famiglia, che va molto al di là della, diciamo, della banalità del titolo italiano e anche dall'apparente sgangheratezza di una commedia americana che spesso e volentieri ci lascia un pochettino a bocca asciutta. Quindi è stato un regista che ha avuto più sfaccettature.
È un regista, sì, anche perché poi noi abbiamo appunto, come dicevi tu giustamente prima, A Beautiful Mind. Poi bisogna ricordare pure The Missing, un western abbastanza insolito, ai primi anni 2000.
Ha vinto
Il Codice da Vinci, per andare nel campo
di
fantasy, insomma, tratti dai romanzi. Anche Frost Nixon, Il Duello, per esempio, era molto interessante.
Certo,
lui ricostruisce questo duello tra Nixon e il giornalista Frost. Poi riprese sempre, insomma, la fanta politica di Angeli e Demoni,
certo.
Insomma, ne ha fatti tanti. Non si può parlare di un regista, insomma, come posso dire, che vada fuori dal mainstream.
No, assolutamente no. Però
sicuramente
un confezionatore di ottimi prodotti. Insomma.
Anche Apollo 13, per esempio, è un film abbastanza appassionante.
Sì,
lo stesso Willow, per esempio, un bel fantasy.
Certo.
Insomma, quindi no, si tratta comunque di un film, insomma, che lancia attori e registi.
E poi anche a livello di linguaggio cinematografico, se tu ci pensi bene, per esempio la scelta del finale di ricapitolare quello che sarebbe successo, il futuro dei protagonisti.
Sì, poi sarà ripreso
anche,
è stato uno dei primi film, diciamo, a concludersi in questo modo, no? E anche perché così dalla commedia improvvisamente passiamo al dramma, no? Passiamo proprio al destino, in certo senso. E sì, è uno dei primi film.
Un classico è Animal House di John Landis.
Sì,
no?
certo. Sì,
anche
sì, ma
anche se lì è messo in maniera ancora più ironica, nel senso che serve ad accentuare.
Landis era molto più, insomma, come commedia era più trasgressivo. Insomma,
certo.
Lucas poi si specializzò proprio nelle Guerre Stellari, insomma, nei film E tra l'altro Lucas aveva fatto un film profondamente diverso un anno prima, THX.
Sì, che era un suo
fantasy, no? No, era un film di fantascienza estremamente distopico e estremamente interessante. Dato quello è un film che bisognerebbe rivedere, e che parlava di una specie di base dove, prendendo un potere occulto, teneva tutte le persone, insomma, sedate con farmaci, perché non dovevano né pensare né avere sentimenti, quindi erano degli automi, e per al fine di essere governato. E poi uno di questi si ribella e riesce, appunto, l'uomo che fuggì dal futuro, si chiama in Italia. Tra l'altro me lo ricordo perché è un film che vidi e mi colpì molto pure allora.
Indubbiamente la vicinanza con lo Spielberg, che poi avremmo conosciuto, è resa evidente anche da questi esordi. Insomma, tutti e due molto affascinati, certo, da qualcosa di inquietante che sovrasta l'umanità, no?
Assolutamente.
Basti,
sì,
pensare anche allo stesso Duel di cui abbiamo parlato a suo,
sì,
tempo.
Lo Spielberg, sì, di cui parlammo l'anno scorso, certo.
Allora, caro Marcello, 14.35, come sempre questo è il momento di tirare le somme. Ricordo, stiamo parlando di American Graffiti all'interno della rubrica Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono, rubrica che si occupa del cinema del 1973. Abbiamo affrontato la pellicola di George Lucas, American Graffiti, di cui appunto stiamo traendo le conclusioni in maniera classica, ossia con due passaggi obbligati, il, sì, primo dei quali è il ricordo di Marcello di quale sala cinematografica lo ospitò all'epoca della proiezione in prima visione, sì, o comunque sul grande schermo.
Lo vidi al cinema Farnese.
Ah, pensa un po', meno male, uno dei pochi cinema che ancora possiamo annoverare. Io ho allungato la mia lista di cui ti parlavo l'altra volta e ne sono usciti fuori altri 3 o 4 di cadaveri eccellenti. La cosa mi fa piangere il cuore, anche perché quelli che, sì, sono rimasti sembrano quasi fatti veramente per una setta di carbonari, per certi versi.
E purtroppo sì, anche se comunque ancora, se vai per esempio soprattutto la domenica, se ti capita, da qualche parte un po' di gente la trovi,
sì, sì, sì,
anche,
sì,
nei film.
No, ma ieri c'era la fila al cinema, solo che poi vai in un cinema dove magari c'hai lo schermo che è grosso come un francobollo e sei con 60 persone. Comunque va bene,
sì,
così, finché potremo ci andremo, insomma, che dobbiamo
assolutamente
fare.
Sì.
Questo era il primo passaggio. Il secondo passaggio è quello di un giudizio da parte del nostro esperto Marcello Gerardi, un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è valido collaboratore.
Beh, io su questo sono decisamente sul 3.5.
Perfetto, lo stavo già suggerendo con la manina. Sono completamente d'accordo con te, insomma, è un,
esatto,
film che, buono, tra l'altro, buono, insomma, l'ho rivisto, al di là dell'operazione nostalgia, perché insomma, per sì, quello che mi riguarda, addirittura è una vicenda ambientata nell'anno in cui sono nato, quindi doppiamente,
certo,
doppiamente contento di vedere quello che succedeva all'epoca.
Certo.
Mi ha molto colpito anche, non so se ne convieni con me, il fatto che fosse un film che faceva un'operazione nostalgia, però ha solo 11 anni di distanza dall'epoca dei fatti, cioè sarebbe come se noi,
sì,
adesso,
sì, parliamo
di un film, di una vicenda del 2014, sembra ieri, qui invece lui è riuscito,
sì,
a creare proprio questa specie di,
sì,
mondo parallelo, completamente diverso, anche perché poi serve quasi a sottolineare quello che nel frattempo è successo, dicevamo appunto di questa America,
sì,
che di lì a poco avrebbe dovuto affrontare la tragedia dell'assassinio di Kennedy.
Esatto, nel film c'è infatti una citazione di Kennedy. Sì, essendo un film che si svolge nel 62, e a un certo punto una ragazza che dice, tra l'altro, dice il presidente Kennedy, dice, pensa che mio padre potrebbe diventare anche uno dei collaboratori, ha detto.
Sì, poi insomma, la Baia dei Porci, tutto quello che successe,
sì,
di lì a poco ci sarebbe stato diciamo la catastrofe del Vietnam, l'uccisione di Martin Luther,
sì,
King. Quindi diciamo effettivamente la distanza temporale che c'è tra l'epoca dei fatti e il momento,
sì,
in cui
lui, Lucas lo disse proprio chiaro e tondo, mi sono preso 10 anni per rielaborare,
però ecco,
fatti,
fa vedere che effettivamente,
ecco,
quindi sono stati 10 anni in cui l'America si è completamente trasformata,
è completamente trasformata, certo.
Quindi anche questo coraggio di voler guardare poco indietro, far vedere invece di quanto le cose fossero totalmente differenti.
Totalmente differenti, insomma. E comunque, ripeto, c'è una vena nostalgica, perché lui rivede comunque la sua adolescenza. Certo. E si parla di ragazzi che hanno 17 anni, che vanno per i 18, e ragazze che vanno sui 16, insomma, 16-17 anni. Quindi praticamente un gruppo di quasi coetanei, insomma, e così che della loro vita, delle loro aspirazioni in una provincia americana.
Certo. Il film, come abbiamo detto, è ambientato nella provincia americana dello stato della California.
E California,
quando si parla di California e si parla di musica, è inevitabile appunto riferirsi ai Beach Boys, che sono presenti più riprese nella colonna sonora di questo film, e quindi era inevitabile, quasi didascalico, che io mi congedassi da Marcello ringraziandolo e dandogli appuntamento ad una prossima puntata di Visti in Prima Visione, con l'ascolto del brano che fa proprio da chiusura dei titoli di coda del film di cui abbiamo parlato oggi, del quale appunto continuo a ringraziarlo per la puntuale disamina. Quindi grazie ancora,
grazie
Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento.
Alla prossima settimana, The Beach Boys con Beach All Boys. Summer Long.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.